Ciao a tutti, io sono Chiara, vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Continua il nostro viaggio all'interno della storia cinese, più precisamente la Cina maoista. Ci siamo lasciati con il disastro che è stato il grande balzo in avanti, il tentativo ideato da Mao di coniugare la crescita industriale e la crescita nel campo dell'agricoltura e in modo da poter saltare una lunga e noiosa serie di piani quinquennali e diventare una superpotenza economica nel giro di pochissimi anni. Tentativo che è fallito in modo piuttosto spettacolare, oserei dire. Tant'è che dopo questo fallimento Mao, diciamo, si prende una pausa da quella che è la vita pubblica. È comunque la persona più importante della scena politica cinese. Non c'è scena politica cinese senza Mao, però, come dire, il lavoro giornaliero della burocrazia, della gestione di tutte le cose, lo lascia ad altri. Lui si è ritirato nella sua dimora, è circondato da guardie del corpo, vive sereno e tranquillo e a tenere la carica di presidente è formalmente Liu Shaoqi, che nella sua squadra di governo ha pesi da 90 come Zhou Enlai e Deng Xiaoping, che cercano in qualche modo di ricostruire l'economia cinese ed evitare ulteriori carestie o scontri all'interno, scontri nel paese che ricordino un'altra guerra civile, insomma. Mentre loro sono impegnati in tutto questo, c'è un consenso generale sul fatto che ciò che Mao vuole, Mao ottiene. Quindi anche se Mao è lontano, il consenso è che a Mao non si dice di no. Cioè se una mattina Mao si sveglia e vi viene a dire che, non so, vogliamo che, o voglio che tutte le industrie per assicurarsi, non so, una, non lo so, cosa potrebbe essere, una maggiore purezza ideologica, tutte le mattine abbiano, non so, un 15 minuti dedicati al capitale, a una lettura di un brano estratto dal capitale, tu a Mao dici sì, punto, non è che gli dici no guardandolo in faccia. E qualsiasi forma di non si può neanche chiamare di resistenza, di disaccordo, deve essere comunque portata avanti in modo molto sotterraneo, ecco. Negli anni 60 Mao si è convinto, mentre è chiuso nella sua abitazione, che il revisionismo si sia però insinuato dentro il partito e lo stia distruggendo dall'interno. Procede quindi con l'ideare una nuova campagna, la campagna per l'educazione socialista, che nel 62 propone, sicuro del suo successo, della sicura approvazione, a Liu Shaoqi e Deng Xiaoping. Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, che però non hanno ricevuto il memo su Pan Dehuai e quello che succede a chi si oppone a Mao, erano convinti di aver fatto un lavoro talmente buono da metterli al sicuro dalle ire del grande timoniere. Chi lo sa che cosa hanno pensato? Molto probabilmente erano solo presi da questioni più basilari, tipo l'economia del paese ha appena cominciato a riprendersi, non possiamo permetterci di riportare l'accento sulla lotta di classe, la divisione tra chi è ideologicamente puro e chi no, perché tende a avere un'escalation di proporzioni mastodontiche e a trascinare il paese negli scontri nella guerra civile. Noi questa cosa non la vogliamo. E fatto sta che, insomma, loro due rimaneggiano la proposta di Mao e tolgono l'accento da quello che è la lotta di classe e da tutti gli elementi cari a Mao per incentivare la purezza ideologica del paese. Facendo così, però, confermano al grande timoniere che il germe del revisionismo si è davvero insinuato nel partito e non solo si è insinuato, è già arrivato alle cariche più alte e quindi deve essere eliminato e con esso anche le cariche più alte che sono risultate infette. Mao quindi si prepara a raccogliere alleati, a tornare, insomma, a uscire da quello che era il suo isolamento e rimettere mano alla situazione del paese. Insomma, lui è lì, attende la giusta occasione per sfruttare salvare il paese da quella che è la possibile caduta revisionista che lo rovinerà sicuramente. Il casus belli per far partire la rivoluzione culturale che a Mao era tanto cara arriva nella primavera del 66, quando a Pechino va in scena un'opera teatrale. Quest'opera teatrale racconta la vicenda di un funzionario che viene ingiustamente cacciato da palazzo perché ha osato criticare l'imperatore e le sue scelte politiche, dicendo che l'imperatore non stava facendo gli interessi del popolo, non era un bravo governante. Tutti ci leggono un chiaro riferimento alla vicenda di Pan Dehuai, il generale che si era apertamente mostrato critico nei confronti del grande passo in avanti, proprio adducendo come motivazione il fatto che questa opera di collettivizzazione economica avrebbe svantaggiato e influenzato in modo molto negativo la produzione delle campagne e alla fine il popolino ne sarebbe uscito messo peggio di prima. Quest'uomo era stato allontanato dalla scena politica. Mao fiuta lo scandalo e quindi ci mette sopra il carico da 90. Quindi prima il sindaco di Pechino viene allontanato. Caduto lui, cominciano a cadere tutte le altre figure della burocrazia e della scena culturale locale. Ad aiutare Mao, la moglie Jian Qin, che fino ad allora si era tenuta fuori dalla scena politica, ma da questo momento in poi sarà talmente impegnata da compensare e andare oltre tutto quello che non ha fatto negli anni precedenti. Jian Qin mette insieme un piccolo comitato un piccolo gruppo per la rivoluzione culturale in modo da rivoluzionare la cultura stessa. E Jian Qin, messo insieme a questo gruppo, assieme a quelli con cui poi diventerà nota come Banda dei Quattro, e sarà una delle colonne portanti di quello che è la fazione più radicale dell'intera rivoluzione culturale. Ecco, e anche Jian Qin, proprio come Mao, è una persona che non vuoi avere contro. Diremo solo che il suo soprannome era il demone dalle ossa bianche. Che insomma ce la dice lunga sul suo carattere. D'altronde, voglio dire, stava con Mao, che non era affatto una persona rancorosa e vendicativa. Quindi, insomma, se è vero che chi si somiglia si piglia, abbiamo già capito con chi abbiamo a che fare. Mentre Jian Qin porta avanti il suo comitato per rivoluzionare la cultura e si mette fondamentalmente a creare un indice delle opere che sono approvate in quanto rivoluzionarie e tutto ciò che non passa il suo test viene bandito, ed è facile non passare il suo test, basta avere una qualsiasi affiliazione ad elementi stranieri, qualsiasi affiliazione ad elementi che non cantino le lodi di Mao e del suo operato in qualsiasi ambito egli abbia toccato, insomma, è facile non passare questo test, Insomma, mentre c'è questo clima di nuovo fervore rivoluzionario, quello che era la divisione all'interno della società, insomma, quel contrasto tra le persone ideologicamente più pure e quelle ideologicamente meno pure, ma forse più capaci, e quelli, che si sentivano, insomma, in qualche modo minacciati, giudicati, messi in ombra da queste persone, non si era mai spento, non se n'è andato, e ne raccolgono l'eredità gli studenti universitari. Nelle università ci sono, come sempre, diverse organizzazioni studentesche, politicamente orientate, per quanto possiamo essere politicamente orientati in un paese monopartitico, però insomma abbiamo i più radicali e i meno radicali. E i gruppi di studenti più radicali hanno il sentore che il loro momento è arrivato e che se la giocano bene il limite è il cielo. Quindi che cosa fanno? Si organizzano tra di loro e cominciano a protestare contro i professori, contro le altre organizzazioni, contro tutti quelli che, contro ufficiali del partito, perché poi ricordiamolo, all'epoca nelle università cinesi il partito e il collegio docenti universitari, insomma, tutti quelli che sono i corpi all'interno dell'università erano molto vicini. Protestano perché chi c'è lì non è rivoluzionario, puro dal punto di vista ideologico? Abbastanza, non sono abbastanza rivoluzionari, sono elementi riformatori di destra e mi hanno cacciati. E quando arriva una delegazione di ufficiali del partito in visita alla Beida, l'università di Pechino, top università della Cina, questi studenti protestano. E protestano in modo così feroce e convincente che questi ufficiali del partito se ne vanno con la coda tra le gambe. E il clima è sempre più caldo, Liu Shaoqi decide che è ora di provare a calmare gli animi. E d'altronde questo era esattamente quello che aveva provato ad evitare nel 62 quando aveva rimaneggiato la campagna dell'educazione socialista di Mao. Non l'avesse mai fatto. Il suo tentativo di fermare questa escalation radicale e riportare le cose all'ordine, al business as usual, gli vale chiedo venia, tosse. Gli vale un rimprovero da parte di Mao, rimprovero che non si ferma all'essere un rimprovero, ma lo fa allontanare. Liu Shaoqi viene allontanato, prima gli viene tolto il ruolo di presidente, poi gli viene dato viene retrocesso nell'organigramma, quindi gli viene dato un ruolo di rilievo nettamente inferiore. Infine sarà allontanato da Zhou Enlai quando gli studenti, nel frattempo riorganizzati da Mao nel gruppo delle Guardie Rosse, entreranno nei palazzi del potere di Pechino, lo porteranno via. Liu Shaoqi morirà in carcere. È una delle tante vittime, anche illustri, di quella che è la rivoluzione culturale. Gli studenti radicali vengono organizzati da Mao in una unica grande organizzazione da lui riconosciuta e che fa ideologicamente capo a lui. Sono le Guardie Rosse. Sono quelli che vediamo in tutte le immagini dell'epoca con questa uniforme verde militare, il berretto, la fascetta rossa al braccio e il libretto rosso in mano. Questo libretto rosso era stato edito da Lin Biao, capo dell'esercito del PLA, che per assicurarsi la purezza e il fervore ideologico dei suoi soldati, purezza e fervore ideologico sono le parole del giorno, evidentemente, aveva messo insieme questo libro di citazioni del presidente Mao, perché se una mela al giorno toglie il medico di torno, una cheat di Mao al giorno toglie il capitalista di torno, immagino. E quindi questo nuovo libro diventa, che non è l'uomo, ma ok, diventa insomma il nuovo libro indispensabile. Ok? È quello che tutti devono aver letto, dove c'è, che riassume tutto ciò che bisogna sapere per essere un bravo cittadino. Quindi lo slogan del grande balzo in avanti, per cui era meglio essere rossi, ora più importante essere rossi che essere capaci, torna in auge. Le Guardie Rosse, che a questo punto sono già riuscite praticamente a far rimuovere il presidente della Repubblica Popolare Cinese, capiscono che l'unico limite è davvero il cielo. Cioè, prima lo pensavano e basta, ma adesso è una possibilità reale. E quindi loro salgono sui treni, ovviamente senza pagare, perché d'altronde chi si mette contro di loro a rischio di essere accusato di essere un elemento controrivoluzionario di destra? Nessuno, e girano il paese. Hanno due attività principali. La prima è andare a Pechino, radunarsi nell'armata rossa, Ale, nella piazza Tiananmen e cercare di vedere il presidente Mao quando si affaccia per parlare, magari sperare che guardi nella loro direzione e assorbire la saggezza del grande timoniere. E una volta fatto questo, prendere un altro treno, andare in giro per il paese, nelle province più lontane e sperdute, a spargere il verbo del presidente. Quindi che cosa fanno? Vanno in queste campagne e cominciano a scagliarsi contro tutti quelli che sono gli elementi controrivoluzionari nel tentativo di ripristinare lo spirito della rivoluzione. Quindi lo slogan è quello di imparare dai lavoratori, dai contadini. Vanno nelle campagne, parlano con i contadini, chiedono ma chi è, si informano, no? Chi è un po' controrivoluzionario? Cioè chi è che ha mostrato degli elementi di destra? C'è qualcuno che ha osato barattare, non lo so, un barattolo di miele con delle uova? E detta così, è detta in modo scherzoso, però è questo lo spirito dell'epoca, perché essere bollati come elementi controrivoluzionari è facilissimo, basta avere a che fare con, banalmente, qualsiasi elemento straniero. Non lo so, io sono un interprete russo-cinese, e visto che in questo momento, insomma, i rapporti con l'Unione Sovietica non sono al top, questo potrebbe essere necessario e sufficiente a farmi bollare come elemento non rivoluzionario. Oppure, non lo so, lavoro in una fabbrica e ho rifiutato le richieste dei miei operai di avere dei giorni in più di vacanza. Anche questa cosa può essere sufficiente a bollarmi. Quindi loro vanno, cercano persone che hanno a che fare con, appunto, elementi stranieri, che, non so, hanno fatto qualsiasi cosa per cercare, che può risultare nel ripristino di quelle che sono le divisioni di classi, ma anche persone che hanno semplicemente fatto l'errore di essere imparentate con persone indesiderate. Non so, banalmente, quando c'erano state le grandi campagne di collettivizzazione delle industrie, il mio zio di quarto grado era un industriale proprietario di una delle industrie che sono state collettivizzate, e questo è più che sufficiente per farmi mettere tra le liste di quelli che hanno il background di classe sbagliato. Non ci si può fare niente. Ovviamente, mentre loro girano per le aziende, per le piantagioni, insomma, le aziende agricole, e occupano e mettono, creano liste di persone non desiderate che devono essere rieducate, poi queste persone vengono allontanate, messe in prigione, insomma, con tutto quello che succede, e i diversi gruppi di guardie rosse cominciano anche a competere tra di loro per il potere. Quindi, se il gruppo A, che chiameremo gruppo radicale livello più 1, e occupa una fabbrica, il gruppo B, che magari si sente radicale livello più 2, decide di fare una controoccupazione per prendersi la fabbrica, perché sono loro i depositari della giusta ideologia. Questa è la giustificazione, e quindi è la giusta ideologia che deve essere mandata avanti, e bisogna portare avanti lo scontro. In questo scontro le vittime sono poi le persone normali. Tornando al nostro esempio delle fabbriche, una cosa che accadeva molto spesso nelle fabbriche occupate è che, con la scusa di andare a imparare dagli operai, queste guardie rosse andassero a intervistare gli operai e facessero una lista delle rimostranze, che poi venivano portati ai capoturni, insomma, chiunque fosse avesse la responsabilità di gestire questa fabbrica. Queste povere persone non potevano fare la scelta giusta, perché tutti quelli che acquiescevano di fronte a queste richieste, quindi dicevano: ok, va bene, volete più giorni di ferie? Vi diamo più giorni di ferie. Volete la paga più alta? Paga più alta, nessun problema. Venivano bollati di essere elementi controrivoluzionari che cercavano di corrompere con mezzi capitalisti gli operai, minando quindi il fervore rivoluzionario. Va bene. E quindi, se io mi rifiuto, se ti rifiuti, dimostri apertamente di essere un elemento rivoluzionario che non vuole garantire agli operai condizioni di vita migliori, ma cerca di tenerli sotto scacco, imprigionandoli in un sistema che contrappone i proprietari dei mezzi di produzione, o comunque chi li gestisce, a chi i mezzi di produzione non le ha. Capite come il clima si fa sempre più teso, sempre più insopportabile, sempre più violento, e come queste continue occupazioni, prese di potere e controoccupazioni, contro prese di potere, liberiamoci di uno e liberiamoci dell'altro, non aiutino minimamente il paese, tant'è che arriviamo a un punto in cui la produzione economica, sia agricola che industriale, si ferma. Di nuovo, siamo appena circa usciti dal disastro del grande balzo in avanti, ci troviamo con una nuova carestia in mano. Mao Zedong decide quindi di intervenire e chiede all'esercito di liberazione popolare, che gli garantisce tutto, perché il capo in questa cosa è Lin Biao, che è il suo secondo, l'erede apparente, il delfino di questo impero, concede a Mao il supporto con l'esercito di liberazione popolare per fare tutto quello che Mao vuole, che è garantire che la produzione economica continui. Questo Questo quindi porta in questo mix già esplosivo un nuovo elemento che lo rende ancora più incandescente e distruttivo, che è l'esercito. Perché l'esercito si trova di fatto contrapposto ai diversi gruppi di guardie rosse, perché guardie rosse vogliono portare avanti il fervore rivoluzionario e come dice Mao, la rivoluzione non è certo un invito a cena e quindi è un affare disordinato, sporco, sanguinolento che mal si concilia con il proseguimento delle attività economiche business as usual, che è quello che invece il PLA deve, l'esercito del People's Liberation Army, esercito di liberazione popolare, deve garantire. La situazione quindi si sta preparando ad una nuova escalation ancora più violenta e arriva molto in fretta. Nel luglio del 67 a Wuhan un gruppo radicale di guardie rosse prende il controllo di un treno. Non è un treno qualsiasi, questo treno stava portando armi e munizioni al confine con il Vietnam, perché la Cina in questo momento era anche impegnata nella guerra del Vietnam. Si prendono tutto, si prendono munizioni, si prendono armi, sono pronti quindi a dare alle loro convinzioni ideologiche anche il peso e il supporto delle armi da fuoco. L'esercito di liberazione popolare fiuta l'occasione per fare in modo che diversi gruppi di guardie rosse si annientino da sole. Quindi, purché si scontrino lontani dalle fabbriche e dalle aziende agricole, va bene. L'esercito popolare quindi comincia a rifornire di armi i gruppi più conservatori, che sono quelli opposti. È la ricetta per il disastro, perché ovviamente a questo punto il conflitto armato è già lì. Quando la fazione conservativa di Wuhan rapisce due dei leader radicali, quindi della fazione opposta, comincia la chiamata alle armi e cominciano gli scontri armati per tutta la Cina. Noi ci limiteremo a riferire un episodio che è quello che è successo del compound del Ministero degli Esteri, quindi del Ministero degli Esteri britannico a Pechino, che viene occupato per 2 settimane e viene anche raso, viene dato fuoco, viene raso al sole, al suolo. Questa è la situazione. E sono passati 2 anni da quando è cominciata la rivoluzione culturale. Guardie rosse ed esercito hanno messo il paese a ferro e fuoco, persone sono state, nella migliore delle ipotesi, allontanate dal loro lavoro, nella peggiore delle ipotesi sono state seviziate, torturate, umiliate e non sono sopravvissute a tutto quello che è successo. Liu Shaoqi, per dirne uno, è morto in carcere, sua moglie si è fatta 10 anni di isolamento in prigione. Deng Xiaoping è uno di quelli a cui è andata bene perché lui è stato allontanato nelle campagne, è stato messo a riparare trattori e mentre stava là, insomma, lui ha potuto pensare a quello che voleva fosse il nuovo corso della Cina. Deng Xiaoping lì ha cominciato a prepararsi al dopo Mao e probabilmente ha imparato ad essere molto più sottile e astuto nel suo gioco politico. Ma anche a pensare a una Cina diversa, perché la Cina di Deng è completamente diversa dalla Cina di Mao. E tra le persone meno fortunate, il figlio di Deng Xiaoping, che per sfuggire alle guardie rosse che volevano picchiarlo e realisticamente ucciderlo, si è lanciato da una finestra ed è rimasto immobilizzato dalla vita in giù. E insomma, abbiamo 3 milioni di persone solo tra membri del partito e ufficiali di governo che sono stati allontanati dal loro posto di lavoro, mandati a subire tutto questo nelle campagne. Non stiamo contando quindi in questo numero tutti gli insegnanti, gli intellettuali, tutti quelli che sono lavoratori colletti bianchi che sono stati allontanati dai loro posti di lavoro, dalla loro professione e hanno subito l'esperienza estremamente traumatica di essere umiliati pubblicamente, costretti a dichiarare di essere colpevoli di cose che non hanno commesso. E allontanati, picchiati, umiliati, la costante preoccupazione dell'avere le loro famiglie invischiate in tutto questo, la consapevolezza che una volta essendo stati bollati come elementi di destra e quindi privati di qualsiasi diritto civile, chiunque avrebbe potuto fare di loro tutto quello che volevano senza nessuna conseguenza, abbiamo 1,5 milioni di morti solo tra i membri del partito. Ecco. Questa è stata la rivoluzione culturale. E a questo punto anche per Mao diventa ingestibile. Mao si rende conto che se la situazione subisce un'ulteriore escalation, non si può più tornare indietro. La Cina è finita e finita la Cina rivoluzionaria, finisce anche la rivoluzione. Nell'estate del 68, quindi, decide di eliminare le guardie rosse. Gli stessi studenti che avevano permesso a Mao il suo grande ritorno sulle scene da giocatore attivo vengono sacrificati e allontanati. Le guardie rosse sono sciolte, i loro membri sono tutti inviati nelle campagne a lavorare con gli stessi contadini, gli stessi operai e con cui si erano battuti, ma anche contro cui avevano combattuto negli scontri tra i diversi gruppi. Insomma, sono mandati lì per allontanarli e cercare di stabilizzare una situazione che ormai di stabile non aveva più nulla, quindi vengono eliminati gli elementi più riottosi. Visto però che siamo ancora in pieno fervore ideologico e il partito, secondo Mao, non si è dimostrato all'altezza delle sue aspettative, che il problema non è mai Mao e i suoi piani, sono sempre gli altri che non sono all'altezza delle sue aspettative, e non c'è più. Viene rimpiazzato da quelli che sono dei comitati rivoluzionari, il cui compito è garantire stabilità e continuità politica, ovvero le condizioni per poter continuare la produzione economica e garantire un minimo di stabilità necessaria alla sopravvivenza per lo Stato, ma che allo stesso tempo tengono vita quello che è il sentimento rivoluzionario. Di questo momento storico. La cultura è ancora controllata, quindi Jiang Qin continua a supervisionare la produzione culturale, che viene ridotta ad una manciata di opere a tema rivoluzionario, sempre ovviamente da lei approvato, e per la prima volta, dopo 2 anni, le scuole pian piano riaprono. Come sono queste scuole che riaprono? Un disastro. Gli studenti sono stati fuori dalla scuola per 2 anni. Quelli che sono stati più fortunati hanno studiato qualcosa a casa, ma non tutti. I professori, quelli che sono sopravvissuti, sono una quantità indescrivibile di trauma impacchettata dentro un essere umano e si trovano a lavorare con le stesse persone che li hanno denunciati, seviziati e. Quindi, insomma, immaginate lo stato mentale di queste persone e quale può essere stata la qualità del lavoro che hanno portato avanti. E di nuovo, nessuna colpa viene piazzata su di loro. Queste persone non avevano bisogno di tornare a lavorare, avevano bisogno di tante scuse e di un enorme supporto psicologico. Non arriverà nessuna delle due cose, in quanto elementi di destra loro resteranno privi di diritti civili fino al 78, quando gli saranno riconosciuti di nuovo, ma dovranno in tutto ciò dimostrare la gratitudine al grande timoniere che ha permesso loro di tornare a fare il loro lavoro. Pensate un po'. Gli studenti, una volta finito il liceo, non vanno all'università. Questi studenti vengono inviati a lavorare nelle campagne. Perché? Ufficialmente per servire lo spirito rivoluzionario. Quindi, studenti e contadini si aiuteranno a vicenda, i contadini che non possono andare a scuola beneficeranno dell'istruzione che gli studenti hanno ricevuto e possono condividere con loro. E gli studenti impareranno dai lavoratori che cosa significa essere un vero rivoluzionario. In realtà, gli scopi di questa manovra, che poi ha portato 17 milioni di giovani persone nelle campagne, sono sopperire alla politica della ciotola di ferro. La Cina di questi tempi ha ancora la politica della ciotola di ferro, per cui una volta che tu hai finito il tuo percorso di studi, qualunque esso sia, lo Stato ti trova lavoro, ti paga lo stipendio e ti trova una casa. Lo Stato cinese però viene da altri 2 anni di caos e di ingestibilità in cui non c'è stata abbastanza produzione economica, non c'è stata abbastanza raccolta delle tasse da potersi permettere di impiegare chiunque e far funzionare qualsiasi cosa. Quindi è più facile per le finanze dello Stato spedire questi studenti in campagna e addossare ai contadini che, boh, forse si erano ripresi dal grande balzo in avanti giusto per subire un altro contraccolpo economico, e tutti quelli che sono i costi del nutrire, alloggiare, vestire e curare questi studenti che, di nuovo, non hanno idea di cosa stanno andando a fare. E, di nuovo, per gli studenti questa sarà un trauma collettivo. Sono mandati in un ambiente dove le persone non li vogliono tra i piedi. E è come se mandassero me in campagna ad aggiustare trattori. Ora, con tutta la buona volontà del mondo, le mie capacità tecniche si fermano a cambio una lampadina. Come potrei mai essere utile ad aggiustare trattori? Sono un peso morto a cui in qualche modo però devi dare da mangiare, devi dare i vestiti, medicine quando si ammala, una casa, i mezzi non ci sono. E quindi vengono mandati in un ambiente ostile a arrangiarsi, abbandonati a se stessi. E soprattutto però questa cosa impedisce agli studenti di formare organizzazioni e quindi quello che era stato il pericolo diventato realtà con le guardie rosse e di avere questi elementi rivoluzionari che mettono a ferro e fuoco la società viene stroncato sul nascere, perché non c'è la possibilità di creare un network, di avere un'organizzazione, una struttura di supporto, si è da soli contro un sistema che ti vuole affondare. Dopo tutti questi colpi politici, la salute di Mao però comincia ad accusare i colpi. Insomma, Mao ha già 70 anni e tutti questi colpi di scena, tutte queste emozioni degli ultimi 2 anni si fanno sentire su di lui. Ultimo colpo di scena dell'episodio di oggi è lo scandalo Lin Biao. Lin Biao, l'abbiamo già nominato in questa puntata, era il delfino di Mao Zedong, l'erede apparente, il fedelissimo, che però si scopre, viene denunciato dalla figlia e stava ordendo un piano per rimpiazzare Mao e portare avanti di nuovo una controrivoluzione. Sono sempre accusati tutti delle stesse cose qui. Quindi una volta scoperto, Lin Biao sale su un aereo e con lo scopo di andare in Unione Sovietica. Però non ha caricato abbastanza carburante, non si sa bene come è successo, insomma, il poverino si schianta in Mongolia. E se state pensando che questo era in realtà l'ennesimo segno della paranoia di Mao e che abbia ordito lui il complotto contro Lin Biao, quindi obbligato la figlia ad accusarlo, creato prove false e poi lo abbia fatto esplodere su un aereo, siete delle persone malfidenti. Mia opinione personale, probabilmente siete anche molto vicini alla verità. Lo scandalo Lin Biao però pone alla Cina un ulteriore quesito. Questa Cina che è appena uscita da altri 2 anni di praticamente guerra civile, che ha dovuto mettere su praticamente un nuovo stato di polizia per cercare di mantenere il controllo e un minimo di stabilità, si trova con un leader malaticcio e insomma costretto comunque a fare i conti in tempi brevi con la propria mortalità e senza un erede apparente. E quindi qua ci troviamo di fronte a quella che è la più grande questione per tutte le forme di governo che non eleggono democraticamente il proprio leader e non hanno una tradizione democratica e solida. Chi prende il potere dopo? Abbiamo 2 gruppi di contendenti, 2 fazioni. Mentre Mao è ancora malato, sua moglie Jiang Qin ha preso sempre più potere e lei è con tutta la banda dei 4 è a capo di quella che è la fazione dei radicali. La fazione più conservatrice, meno tumultuosa, però non è stata fatta fuori. I moderati ci sono ancora. Oltre a Zhou Enlai, che è insostituibile, inattaccabile, e il solo fatto di essere sopravvissuto tutti questi anni al governo insieme a Mao senza essere mai stato vittima di nulla, sospettato di nulla, attaccato per qualsiasi motivo già da sé è un risultato a dir poco impressionante, c'è anche Deng Xiaoping, che nel 73 era stato richiamato al governo, riabilitato insomma, perché appunto bisognava far funzionare questo apparato statale e l'apparato statale lo facevano funzionare Zhou Enlai e le persone come lui, come Deng Xiaoping. Quindi, uscito di scena Lin Biao, si pone anche la questione della successione. Chi verrà dopo? Chi prenderà il potere? Ora che insomma Mao si sta avvicinando al suo tramonto? E qui sorge un'altra domanda. L'Unione Sovietica, che era stata il padrino della Cina comunista, che aveva fornito uomini, macchinari, denaro, tutto ciò che serviva per rimettere in piedi questo paese, Perché non è intervenuta in tutti questi tumulti che stavano mettendo in pericolo quello che era il suo investimento e non stava intervenendo adesso sulla questione della successione? Perché Lin Biao stava andando in Unione Sovietica? A tutte queste domande risponderemo nel prossimo episodio del podcast, dove parleremo delle relazioni sino-sovietiche e della guerra di Corea. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!